sabato 8 agosto, 18ª settimana del tempo ordinario. Prima lettura. Per comprendere la profezia di Abacuc è necessario avere un principio ermeneutico chiaro nel cuore. Il profeta vede e dice ciò che vede. Non vede però con gli occhi della carne, vede con gli occhi dello Spirito Santo. Cosa vede con gli occhi dello Spirito Santo? Con questi occhi divini vede la storia. Come vede la storia? Nella sua grande sofferenza o immane dolore? Vede una storia nella quale il malvagio ingoia il giusto. Vede la storia come il regno del peccato e della morte. Sempre nella visione, così il profeta si rivolge al Signore. Tu dagli occhi così puri che non puoi vedere il male e non puoi guardare l'oppressione. Perché vedendo i perfidi taci, mentre il malvagio ingoia chi è più giusto di lui? Ecco la domanda che il profeta rivolge a Dio, al suo Dio. Il Dio del profeta non è uno dei tanti dei che vengono adorati nel mondo. Questi dei sono opere delle mani dell'uomo. Questi dei sono vanità. Questi dei vani rendono vani coloro che li adorano. Il Dio del profeta è il Signore della storia, è il Dio degli eserciti. È il Dio onnipotente al quale basta un solo alito della sua bocca per ridurre a nulla tutto l'universo. Questa domanda del profeta è un grido senza interruzione che esce dal cuore degli uomini in ogni momento di dolore. Spesso si sente dire in questa tragedia, in questa catastrofe, in questo diluvio di male, dov'era il Signore? Se il cuore dell'uomo chiede a se stesso e agli altri dove è il Signore, è cosa giusta che gli venga data risposta. La risposta non può però venire né dal nostro cuore, né dalla nostra mente, né dalla nostra scienza, né dalla nostra filosofia, né dalla nostra teologia, né dalla nostra ascetica, né infine dalla nostra mistica. La risposta deve venire dalla più pura verità della nostra fede. Ma uno che non crede in Dio, uno che vive come se Dio non esistesse, uno che vive nella trasgressione della legge del Signore, uno che si comporta lui stesso da malvagio, prima dovrebbe chiedersi: dov'è il Signore mentre io faccio il male? Ingoio il giusto, uccido, rubo, commetto adulterio, disonoro i genitori, disprezzo il giorno del mio Dio, mi consegno la superstizione, adoro idoli vani? Se io che faccio il male e lo pongo a principio di ogni mia azione, pensiero, opera, parola, non mi pongo questa domanda, perché me la dovrei porre quando sono gli altri che fanno il male? O è la natura stessa che non segue più il suo corso perché noi con il nostro male abbiamo deviato il suo cammino? Ogni richiesta di luce può venire dal cuore dell'uomo. Non ogni risposta però può uscire dalla bocca degli uomini. Chi è preposto a rispondere, e sono preposti tutti gli uomini che adorano il Signore, il Dio vivo e vero, il Creatore del cielo e della terra, mai deve rispondere dai suoi sentimenti, dai suoi pensieri, dalla sua scienza, sia umana che divina. Lui deve sempre dare la risposta che Dio ha dato. La risposta di Dio è quella che dona il profeta Abacuc. Ma questa risposta poi si concretizza in un'immagine. Questa immagine è Gesù crocifisso. Chi vuole sapere dov'è il Signore, è sufficiente che guardi Gesù crocifisso e troverà la sola risposta vera. Dio è crocifisso ed è inchiodato su un duro legno. Il nostro Dio, fino al giorno della parusia, rimarrà sempre su quel legno, inchiodato su quella croce. Ecco la risposta. Dio è sulla croce, Dio è crocifisso. Se lo vuoi cercare, sarà anche tu sulla croce e lì lo troverai. Leggiamo Abacuc 1, 12, 2, 4. Non sei tu fin dal principio, Signore, il mio Dio, il mio Santo? Noi non moriremo. Signore, tu l'hai scelto per la giustizia, l'hai reso forte o roccia per punire. Tu dagli occhi così puri che non puoi vedere il male e non puoi guardare l'oppressione, perché vedendo i perfidi taci mentre il malvagio ingoia chi è più giusto di lui? Tu tratti gli uomini come pesci del mare, come animali che strisciano e non hanno padrone. Egli li prende tutti all'amo, li pesca a strascico, li raccoglie nella rete e contento ne gode. Poi offre sacrifici alle sue sciabiche e brucia incenso alle sue reti. Perché grazie a loro la sua parte è abbondante e il suo cibo succulento. Continua dunque a sguainare la spada e a massacrare le nazioni senza pietà? Mi metterò di sentinella, in piedi sulla fortezza, a spiare per vedere cosa mi dirà, che cosa risponderà ai miei lamenti. Il Signore rispose e mi disse: scrivi la visione e inciderà bene sulle tavolette perché la si legga speditamente. È una visione che ha atteso un termine, parla di una scadenza e non mentisce. Se indugi, attendila, perché certo verrà e non tarderà. Ecco, soccombe colui che non ha l'animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede. La risposta il profeta non la cerca nella rivelazione che già era stata data al popolo del Signore. La risposta viene direttamente da Dio. Tuttavia è una risposta difficile da comprendere. Se non si vive nella più pura verità del mistero di Dio, mistero del tempo, mistero della storia, mistero dell'eternità, mistero della vera salvezza, mistero della vera perdizione, mistero della grazia, mistero della luce, mistero della vita eterna. Ecco cosa Dio risponde al profeta. Ecco, soccombe colui che non ha l'animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede. Se leggiamo questa risposta con gli occhi rivolti verso la storia, dobbiamo confessare che la storia sovente proprio questo ci mostra: il trionfo dei malvagi e dei prepotenti. Così Giobbe: ascoltate bene la mia parola e sia questo almeno il conforto che mi date. Tollerate che io parli e dopo che avrò parlato deridetemi pure. Mi lamento forse di un uomo? Perché non dovrei perdere la pazienza? Statemi attenti e restate stupiti, mettete la mano sulla bocca. Se io ci penso, rimango turbato e la mia carne è presa da un brivido. Perché i malvagi continuano a vivere e invecchiando diventano più forti e più ricchi? La loro prole prospera insieme con loro, i loro rampolli crescono sotto i loro occhi, le loro case sono tranquille e senza timore, il bastone di Dio non pesa su di loro. Il loro toro monta senza mai fallire, la mucca partorisce senza abortire. Mandano fuori come un gregge i loro ragazzi e i loro figli danzano in festa. Cantano al ritmo di tamburelle e di cetre, si divertono al suono dei flauti. Finiscono nel benessere i loro giorni e siano tranquilli nel regno dei morti. Eppure dicevano a Dio: allontanati da noi, non vogliamo conoscere le tue vie. Chi è l'onnipotente perché dobbiamo servirlo e che giova pregarlo? Essi hanno in mano il loro benessere e il consiglio degli empi è lontano da lui. Quante volte si spegne la luce degli empi e la sventura piomba su di loro e infligge loro castighi con ira? Sono essi come paglia davanti al vento o come pula in preda all'uragano? Dio si dirà: riservi il castigo per i figli dell'empio. No, lo subisca e lo senta lui il castigo. Veda con i suoi occhi la sua rovina e beva dell'ira dell'Onnipotente. Giobbe 21, 1-34. La storia non può certificare sulla verità della risposta del Signore. Chi può certificare è Cristo crocifisso è il Dio crocifisso. Lui è stato ingoiato dal malvagio, ma il malvagio non l'ha vinto, lo ha crocifisso, il Signore lo ha risuscitato. Se vogliamo comprendere la risposta di Dio, dobbiamo avere chiaro ai nostri occhi tutto il mistero di Dio, del tempo, dell'eternità. Nel mistero di Dio, nel mistero pieno suo, mille anni non sono che un misero istante dinanzi al giorno dell'eternità. Ogni risposta è data all'uomo dal mistero del Dio crocifisso, risorto, asceso al cielo, reso immortale e trasformato in luce. Lettura del Vangelo. Oggi viene un uomo dinanzi a Gesù e gli chiede di intervenire. Suo figlio soffre molto, i suoi discepoli non sono riusciti a guarirlo. Leggiamo la richiesta di questo padre. Signore, abbi pietà di mio figlio. È epilettico e soffre molto, cade spesso nel fuoco e sovente nell'acqua. L'ho portato dai tuoi discepoli, ma non sono riuscito a guarirlo. È giusto che subito ci chiediamo, perché i discepoli non sono riusciti a guarirlo? Eppure se essi avevano ricevuto da Gesù il potere di scacciare gli spiriti impuri e di liberare gli uomini dalla loro schiavitù. Urge porre in grande luce un principio di ordine generale. In ogni dono, in ogni potere, in ogni ministero, tranne che nei sacramenti della salvezza, dove l'efficacia è data dall'ex opere operato e non ex opere operantis, tutto deve avvenire per partecipazione diretta del nostro Dio. Ciò significa che se noi non chiediamo a Dio che intervenga, Lui con la sua divina presenza, onnipotenza, saggezza, intelligenza, forza, noi non possiamo produrre frutti divini. Se i frutti sono divini, questi frutti solo Dio li può produrre, anche se per mezzo della nostra opera visibile. Invisibilmente Lui deve agire in noi e per noi. Invisibilmente deve agire negli altri, ma attraverso la sua opera invisibile in noi. Se un ministro della parola spieghi il Vangelo dal suo cuore, sempre lo trasformerà in una favola di questo mondo. Se invece lo spiega con la sapienza, l'intelligenza, la scienza dello Spirito Santo, da lui invocato con intensa preghiera, allora il Vangelo sarà annunciato nella più pura verità dello Spirito del Signore. Se l'opera è di Dio, anche se fatta per mezzo dello strumento umano, Dio sempre deve essere invocato perché sia Lui a compiere la sua opera. I discepoli di Gesù ancora non sanno che è Dio che sempre deve fare le sue opere. Se è Dio che deve fare le sue opere, sempre Dio dovrà essere invocato perché opere per mezzo nostro. Questo sempre deve sapere lo strumento del Signore. Come una zappa non può mettere la terra sotto sopra se non viene usata dal contadino, così nessuno strumento del Signore, e ogni apostolo è strumento del Signore, ogni ministro della parola è strumento del Signore, ogni uomo è strumento del Signore, potrà fare le opere di Dio se Dio non le opera per tramite dello strumento. Ma per questo è lo strumento che deve chiedere a Dio che lo usi secondo la sua volontà. Quando la preghiera non viene innalzata, lo magisce da se stesso e Dio mai potrà compiere le sue opere. Ma se lo magisce da se stesso, mai potrà compiere le opere di Dio. Gesù è Dio, è il Figlio eterno del Padre, è il suo unigenito, eppure mai agisce da se stesso. Sempre agisce dal Padre sotto mozione, guida, ispirazione, conduzione dello Spirito Santo. Ma Gesù non prega, Lui è l'uomo preghiera. Lui è il vero uomo che fa della preghiera il suo quotidiano nutrimento. Facendo della preghiera il suo quotidiano nutrimento, fa anche della volontà del Padre e del compimento delle sue opere il suo quotidiano cibo. Mio cibo è fare la volontà del Padre e compiere le sue opere. Leggiamo il testo di Matteo 17, 14-20. Appena ritornate presso la folla, si avvicinò a Gesù un uomo che gli si gettò in ginocchio e disse: Signore, abbi pietà di mio figlio. È epilettico e soffre molto, cade spesso nel fuoco e sovente nell'acqua. L'ho portato dai tuoi discepoli, ma non sono riusciti a guarirlo. E Gesù rispose: o generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatemelo qui da me. Gesù lo minacciò e il demonio uscì da lui, e da quel momento il ragazzo fu guarito. Allora i discepoli si avvicinarono a Gesù in disparte e gli chiesero: perché noi non siamo riusciti a scacciarlo? Ed egli rispose loro: per la vostra poca fede. In verità io vi dico, se avrete fede pari a un grano di senape, direte a questo monte: spostati da qui a là, ed esso vi si sposterà, e nulla vi sarà impossibile. La risposta di Gesù alla domanda dei discepoli è luce universale. La verità contenuta in questa risposta dovrà essere verità di ogni suo discepolo, non solamente oggi, ma per tutti i suoi giorni. Finché ci sarà un discepolo di Cristo Gesù sulla nostra terra, sempre l'opera di Dio potrà essere compiuta solo da Dio, anche se è sempre necessario lo strumento umano che è il suo discepolo. Dio e lo strumento umano devono essere una cosa sola, più che la zappa e il contadino se si vuole rivoltare alla terra. Ecco la risposta di Gesù: per la vostra poca fede, in verità io vi dico, se avrete fede pari a un granello di senape, direte a questo monte: sposto da qui a là, ed esso si sposterà e nulla vi sarà impossibile. Qual è la fede che è richiesta al discepolo di Gesù? Che lui è solo strumento nelle mani del suo Signore Dio, che Dio è l'agente principale, che lui è agente secondario, l'agente umano, lo strumento umano. Se Dio è l'agente principale, vi potranno essere cose impossibili per il Signore, suo Dio e il nostro? Questa fede è richiesta ad ogni discepolo del Signore. Quale fede chiese l'angelo alla Vergine Maria? Proprio questa fede: nulla è impossibile a Dio. Ecco la risposta della Vergine Maria: se a Dio nulla è impossibile, io sono la serva del Signore, avvenga per me secondo la sua parola. Questa fede non sempre accompagna il discepolo di Gesù, né prova che lui neanche si ricorda del suo Signore. Madre di Dio, ottienici la tua stessa fede. Anche noi vogliamo credere che nulla è impossibile a Dio, e per questo crediamo che lui possa fare tutto quello che noi gli chiederemo. Amen.